Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Affidiamo questo nostro incontro alla Vergine Maria, Madre e Maestra della preghiera. Ave o Maria.
Tu sei il benedetto, e benedetto il frutto del tuo seno, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
San Giuseppe, Santi Giorgio e Martino, Santi tutti gli angeli del Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mi sentite tutti? Ecco. Allora, l'altra volta, nel nostro primo incontro, abbiamo parlato della vita spirituale nel suo inizio, da dove nasce questa vita spirituale. Abbiamo visto di come essa nasce in Cristo, perché nel battesimo siamo stati divelti e trapiantati in Cristo, diceva Benedetto XVI. Oggi continuiamo il discorso cercando di capire come matura questa vita in Cristo, come cresce, come gradualmente si sviluppa per arrivare al suo compimento. Il compimento della nostra vita in Cristo è quando, nella pienezza della risurrezione, saremo tutti risorti con Lui, conformi a Lui, resi simili a Lui dall'azione dello Spirito Santo, che dal battesimo gradualmente ci rende simili a Lui. Dice Paolo in 2 Corinzi 3,18: di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito, veniamo conformati all'immagine del Figlio. Quindi noi veniamo inseriti in Cristo come tralci nella vita, ma questi tralci hanno bisogno di maturare nella vita di Cristo. Chi fa maturare la vita di Cristo è l'azione dello Spirito Santo, che gradualmente ci rende sempre più simili a Cristo. Ma questa azione dello Spirito Santo non è magica, abracadabra, e sei pienamente cristiano. No, vi ricordate che abbiamo parlato di come nel battesimo il nostro uomo vecchio è morto sacramentalmente, ma è vivo esistenzialmente. E come noi abbiamo la missione, vi ricordate qual era la nostra missione dopo il battesimo? Tenere morto il morto. Perché se il morto si sveglia, l'uomo nuovo muore. Quindi la missione che abbiamo ricevuto è quella di conformarci al battesimo che abbiamo ricevuto, in modo che tutto ciò che non è bello, come Gesù, tutto ciò che non è santo, come Gesù, tutto ciò che non è giusto, come Gesù, tutto ciò che non è vero, come Gesù, rimane morto. Lo sappiamo che questo, come diceva Gesù, è una strada non facile, no? E allora ci ha messo accanto al sacramento del battesimo, ci ha messo un altro sacramento, quale? Che ci accompagna? Quello della confessione, no? Perché ci permette di continuamente rigenerarci nel battesimo e purificarci. Ora, tenete presente che questa azione dello Spirito Santo in noi, di conformarci a Lui, viene facilitata da noi. Noi aiutiamo lo Spirito Santo, noi non ostacoliamo lo Spirito Santo, nella misura in cui noi desideriamo di essere sempre più simili a Gesù. Ma questo desiderio da dove nasce? Il desiderio è il motore della vita spirituale. Ma da dove si dice che uno dei nomi dello Spirito Santo, con cui viene chiamato lo Spirito Santo, è anche colui che accende i desideri. Ora, qual è il modo, la maniera che ci aiuta di più a non ostacolare, a rendere più facile l'opera dello Spirito Santo in noi? È nella misura in cui noi meditiamo la parola di Dio, meditiamo i misteri della nostra fede, conosciamo più intimamente Gesù, e quindi la conoscenza più profonda della parola, la conoscenza più profonda delle verità della nostra fede ce le fanno stimare, ce le fanno apprezzare. La conoscenza più profonda e più intima di Gesù ce lo fa amare di più, perché l'amore non può essere alto se la conoscenza è bassa. Amore e conoscenza sono strettamente legati. Conosci ciò che ami, e quanto più lo ami, lo conosci. E allora, qual è l'azione che più aiuta lo Spirito Santo a conformarmi a Cristo, oltre chiaramente i sacramenti, perché i sacramenti sono il modo supremo in cui lo Spirito Santo ci santifica, no? In particolare il sacramento dell'Eucarestia ci incorpora pienamente, è il sacramento della incorporazione, in quanto noi incorporati a Cristo nel battesimo siamo diventati un solo corpo di Lui che è il capo. Nel battesimo, nella Eucaristia, questa incorporazione viene portata a perfezione nella massima possibile quaggiù, poi lassù sarà portata alla pienezza della pienezza. Ora, al di là dei sacramenti, nella azione portentosa dei sacramenti, come io posso aiutare l'azione dello Spirito? Con la meditazione della parola di Dio, con la conoscenza del Vangelo, fermandomi in preghiera con il Signore. E c'è da dire ancora una cosa molto importante, che la vita di preghiera, la vita di orazione, mi prepara anche a ricevere meglio i sacramenti. Perché se tu vai a ricevere i sacramenti senza esserti preparato con la preghiera, è un incontro molto superficiale. Quindi la vita di orazione è il mezzo, lo strumento eccezionale, fondamentale per crescere nel cammino della vita spirituale, nel cammino della vita in Cristo, sia perché mi aiuta a disporre il mio cuore a celebrare bene i sacramenti, sia perché nella vita di orazione apprezzo di più i sacramenti conoscendoli, i misteri della fede conoscendoli, e soprattutto entro in una conoscenza più intima con Gesù. Mi sono spiegato bene? Non vedo. Io ero parroco di due parrocchie, no, due parrocchie, scusate. Ero parroco di una parrocchia in Pantelleria che si chiamava San Francesco d'Assisi. E si dilungava nel paese, perché Pantelleria ha tanti paesi, c'è il centro e poi c'ha tante, mamma mia, contrade le chiamano lì, no? Allora, la contrada di Camma era unita alla contrada di Tracino, così, un'unica parrocchia. Io ero parroco di questa e la parrocchia si chiamava San Francesco. Ma tra la parrocchia di San Francesco e la chiesa di Tracino, che erano le due contrade unite, c'era una differenza abissale, 1,3 km, ma come differenza abissale, perché a Tracino sembravano tutti carismatici, tutti allegri, a Camma tutti così, no? e non capivi. Una volta feci una omelia abbastanza, stavo parlando, erano cose abbastanza che dovevano almeno far sorridere, non tutti così. E gliel'ho detto, dico, non è possibile predicare a voi. State lì tutti impalati come palaccioni, non è... No, è importante che ci sia il dialogo. E questo è importante anche nella liturgia, faccio una piccola parentesi. Perché purtroppo noi preti abbiamo rovinato la partecipazione dei laici alla messa con questi benedetti foglietti che rovinano la partecipazione alla messa, non l'aiutano. Io quando ero parroco li stampavo io, i foglietti, e davo quelli della domenica successiva, non davo quelli del giorno, per prepararsi alla messa della domenica successiva. Perché la celebrazione è la celebrazione di Cristo con la sua Chiesa, celebrano, e si celebra con il corpo, con il cuore, con gli occhi, con le orecchie. Se il sacerdote va lì e dice il Signore sia con voi e con il tuo spirito, inizia a leggere il Vangelo e questi stanno lì tutti come così a guardare. Certo, se tu sei sordo, va bene, ma siamo tutti diventati sordi? No? Voi non sapete che nervoso mi dà quando con tanta solennità incenso il Vangelo, dico il Signore sia con voi, comincia a leggere e adesso guardano il telefonino, no? Perché hanno la liturgia sul telefonino. Si guarda il sacerdote, si guarda, no? E anche nell'omelia si guarda il sacerdote, non si fa così, quello che si guarda. chiusa la parentesi. Allora, è importante quindi la nostra vita di preghiera personale. Parliamo adesso delle modalità dell'orazione, non di tutte le modalità, ma di alcune modalità di orazione, quelle più fondamentali. La prima modalità di orazione o preghiera è la stessa cosa, come è la stessa cosa peccato grave e peccato mortale. Perché qualcuno dice, questo era grave ma non era mortale. No. Il peccato grave e il peccato mortale sono la stessa cosa. Non c'è un peccato grave che non è mortale, non c'è un peccato mortale che non è grave. Vabbè. Allora, qual è la prima forma di preghiera? La preghiera vocale, cioè che io prego con la bocca. È la prima forma, ma che rimane sempre, anche nelle espressioni più alte della santità, rimane sempre la preghiera vocale come un elemento della relazione viva e personale che abbiamo con il Dio vivo e vero. Perché la preghiera è la relazione viva e personale con il Dio vivo e vero, che si esprime in parole, e allora abbiamo le preghiere, che sono in genere preghiere preformulate. Una ce l'ha insegnata qualcuno di molto importante, no? Uno ce l'ha insegnata nostro Signore, no? Quando pregate, non sprecate le parole, ma dite, no? Poi c'è l'Ave Maria, che è la Chiesa che, prendendo la Scrittura, ha messo su l'Ave Maria, perché Ave Maria sarebbe rallegrati piena di grazia, il saluto dell'angelo, il Signore è con te, lo dirà benedetta la cugina, benedetto il frutto del tuo seno, a che debbo che la madre del mio Signore venga a me. La Chiesa che ha preso tutti questi passi e ci ha aggiunto Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Io mi ricordo, a 4 anni mia mamma mi insegnò l'Ave Maria, 4 anni, me lo ricordo ancora, che mi sedevo sul materasso grande di mamma e papà e mi faceva dire l'Ave Maria. Magari tutte le mamme di oggi insegnassero, non si sanno fare più manco il segno della croce, no? E questo me lo dice mia mamma, perché io non mi ricordo, ma un po' forse anche io, arrivato a Santa Maria, Madre di Dio, al posto di dire Madre di Dio, dicevo mortadella. E poi dicevo adesso basta, no? Allora, la preghiera vocale è un elemento importante, ma bisogna tenere presente che non è il fatto che io reciti delle parole che sto pregando. Ci sono dei passi che io ve li ho portati per chi volesse poi con la segretaria se li fa fotocopiare, di Santa Caterina da Siena, che fanno morire dalle risate, perché descrive le persone che pregano e stanno tutte attente al numero delle preghiere che dicono, e infatti in effetti non pregano, no? Sapete che il dialogo della Divina Provvidenza è il Padre Eterno che parla con Caterina, no? Padre Eterno che parla con Caterina, è un dialogo, è questo. In alcuni punti del dialogo, ma pochi, è Gesù che le parla, ma quasi sempre è il Padre Eterno che dice: figlia mia Caterina, dice, stanno talmente attenti al numero delle preghiere che se io passo, dice il Padre Eterno, e con, se trovo il passo ve lo dico, ma non vorrei perdere, eccolo qua. Questo, ma se uno si limita a completare il numero di preghiere che si è prefissato di dire, non arriverà mai, cioè non arriverà mai a pregare veramente. Questo anche nel caso che abbandonasse la preghiera, vabbè, questo lasciamo, alcune volte, ecco, questo volevo leggere, alcune volte uno è così insipiente, non so il termine, perché questo è un dialogo in italiano moderno, bisognerebbe leggere quello in italiano del 300 che è bellissimo. Dice, uno è così insipiente, sarebbe sciocco, che volendo recitare un certo numero di preghiere, anche se io sarebbe il Padre Eterno, visito il suo spirito in vari modi, cioè io voglio dare qualche grazia, qualche comunicazione d'amore, no, lei dice no perché devo pregare, no, dice quando si sciocca, il Padre Eterno che dice, no, perde la mia visita perché deve dire quei quattro rosari, non è questa la vita di preghiera, non è fatta da un numero. Ricordiamoci che San Francesco non riusciva a dire un Padre Nostro, perché appena diceva Padre si fermava lì e non riusciva ad andare avanti, no? E in questo dialogo poi Caterina dirà: certamente se tu hai l'obbligo di peccato mortale, allora devi dirlo. Chi ha l'obbligo del peccato mortale per la preghiera? I preti e i diaconi. Per vespri, prima era tutto l'ufficio, adesso è solo vespri e lodi, se il sacerdote e il diacono non le recitano, fanno peccato mortale. Lodi e vespri. Se mancano invece alle altre ore, fanno peccato veniale. Non si scherza, no? Allora dice Caterina, se tu sei obbligato a dirle, allora no, dille, o se no, se hai tempo per dirle dopo, lasciati prendere dall'amore e le dici dopo, ma se tu non hai l'obbligo del peccato mortale e senti il desiderio semplice di stare in silenzio davanti a lui, non mica dobbiamo pensare un fuoco d'amore, no, senti l'animo raccolto, senti che lo stai guardando e lui ti sta guardando, lascia perdere le preghiere e rimani in quella relazione amorosa, affettuosa, dove non ci sono parole ma ci sono semplicemente uno stare alla sua presenza, no? D'altra parte i fidanzati di una volta, quello che piace a me quando trovo delle persone anziane, chiedere quando si sono conosciuti con il marito, quando gli ha fatto la dichiarazione, e sono cose meravigliose, quando l'amore era semplice, no? Certe storie bellissime, no? E a quei tempi avevano la gioia di guardarsi negli occhi e rimanere molto tempo semplicemente a guardarsi, perché si amavano nella verità, nella purezza, nella castità, e avevano questa gioia che non si può esprimere. E la stessa gioia ce l'abbiamo con uno che non è solo innamorato di noi, follemente, come lo chiama Caterina lo chiama pazzo innamorato, cioè, ma chi te lo fa fa ad amare gente come noi? Chi te lo fa fa? Pazzo innamorato, Dio folle, pazzo, no? E l'espressione più alta, una delle espressioni più alte della preghiera è semplicemente stare davanti a Lui. Sapete che c'era San Giovanni Vianney, San Giovanni Maria Vianney, il curato d'Ars, che un giorno si fermò a parlare con un vecchio che vedeva, un anziano che vedeva spesso pregare molto tempo in chiesa. Stava lì in chiesa seduto e pregava, e gli andò vicino e gli disse: scusa, ma che fai quando tu preghi? E lui rispose: niente, io lo guardo e lui mi guarda. Allora, ciò che fa la nostra vita spirituale ricca di orazione non è se diciamo 5 coroncine, 14 rosari, certo, lo so, mi si cita subito Padre Pio che recitava non so quanti rosari. Sì, ma voi dovete sapere una cosa, che i santi sono da ammirare, ma non sono quasi mai da imitare. San Carlo d'Asezio, un mio amico, lo conoscete? No. Eppure passò da queste parti, perché lui era a Palestrina, è stato un tempo era a Palestrina, un fraticello francescano del XVII secolo. Si era innamorato di un francescano morto in odore di santità, che si metteva il saio dopo che era stato lavato senza essere asciugato per penitenza. Allora dice: voglio fare anch'io. Dato che stava morendo di polmonite, nel letto, diciamo, della malattia disse: Signore, Signore, ho capito, i santi sono da ammirare ma non da imitare. Non ci sono due santi uguali, non ci sono due vie di santità uguali, ognuno è specialissimo, specialissimo. E ognuno, vi dirò di più, può dire come San Giovanni, l'Evangelista: Lui mi ama di più. Lo ripeto, ognuno di noi può dire, come San Giovanni l'Evangelista: a me Lui mi ama di più. Perché questo è il modo di amare di Dio. Dio ama così. Perché noi uomini non possiamo amare così. Se amo di più a una persona, non posso amarla come l'altra. Ma siamo poveracci uomini, noi non abbiamo capito che abbiamo a che fare con Dio, infinito Dio, e Lui ama così, ama ciascuno di più, un modo divino, straordinario, personalissimo, per cui ognuno può dire: io sono l'amato, questo è il mio figlio, abbiamo sentito ieri, no? L'amato, quella frase che ha detto a Gesù, arriva a ciascuno di noi, perché noi siamo stati pensati, voluti dal Signore prima che nascessimo, perché fossimo in Cristo santi e immacolati nell'amore. Allora, per cosa è necessario perché le mie Ave Marie, i miei Padre Nostro, i miei Signore, qual è la coroncina della Divina Misericordia? Cosa si dice nella coroncina della Divina Misericordia? Santo, santo, insomma, tutto questo. Che cosa occorre affinché le mie parole siano preghiera e non siano vento che non ha valore? Possiamo dire che ci sono tre elementi di cui almeno uno deve essere presente, se no sono parole vuote. Se io pregando sto attento alle parole che dico, attenzione, sto attento alle parole di Dio, ma devo stare attento anche a chi le dico, non solo alle parole. Quindi io sto pregando. Se io invece non sto attento alle parole che dico, ma sto attento alla persona a cui mi rivolgo, sto pregando. Lo ripeto. Se io non sono attento alle parole, non ho attenzione alle parole, ma sono attento alla persona a cui lo dico, sto pregando. Se io poi sono particolarmente preso pregando dalla mia miseria, e sto pregando appunto perché mi sento debole, fragile, misero, peccatore, sto pregando, anche se le parole non sono attento alle parole. Ma se non ho neanche una di queste condizioni, non sto pregando. Sono semplicemente distratto. Che fare quando sono distratto? Semplicemente tornare, senza arrabbiarsi. Oh, io non... Ma che ti arrabbi? Perché chi ti credi di essere? Oh, non ho capito. Non sai pregare? E allora? Sei un poveraccio, allora? Che sei un angelo? No. Allora, di semplicemente, Signore, non sono riuscito, adesso mi ci metto e prego. No? E poi, un altro consiglio importante, perché vedete, noi crediamo che le nostre preghiere alle volte non sono buone, che sono state, siamo delusi dal nostro preghiere, mentre il Signore è contento. E alle volte noi siamo presi, ci ha pregato bene, ho fatto una preghiera, e il Signore dice, ma guarda, ma quando è che quello si converte? Cioè, attenzione a non giudicare umanamente la nostra preghiera. Qual è il fondamento per giudicare bene la tua preghiera? Stai desiderando di pregare? Vuoi pregare sul serio? Hai desiderio di incontrarti con Dio? Sì. Allora questa è la base. Se manca questo, non ci può essere preghiera, c'è forzatura. Prego. Se mentre stai pregando ti distrai, ma fa parte della vita. Non sta a fare tanto. Semplicemente quando ti accorgi di essere distratto, ritorna a pregare. E poi c'è un consiglio, perché quello del piano di sotto, che non se ne sta buono un attimo, soprattutto quando le persone amano pregare, che le vuole fare scoraggiare nella preghiera, e rendere la preghiera pesante. E qual è uno dei mezzi che usa per rendere la preghiera pesante? Uno dei suoi mezzi è quello che di farci distrarre e poi di metterci lo scrupolo: oh, non ho pregato bene questa decina, allora riprendo e mi ridico la decina, o mi ridico il rosario perché ero stato distratto, o quel salmo, o quella... Non cadete nel tranello, che poi diventate isterici perché non riuscite a pregare. Andate avanti, con semplicità, andate avanti. Non riprendete, non ripetete. Semplicemente dite, Signore Gesù, abbi pietà di me, e vai avanti. Perché altrimenti un rosario di 20 minuti vi dura un'ora, o anche di più, o non riuscite neanche a finirlo. E alla fine vi stufate e lasciate perdere la preghiera. E quello se la ride e dice, ci sono riuscito a lasciargli perdere la preghiera. No? Come, e questa è un'altra parentesi, perché non erano cose che vi dovevo dire, ma mi vengono così. Un'altra tecnica che usa il demonio per scoraggiarci nella preghiera è bombardarci di tentazione mentre preghiamo. E ci sono persone che per non avere queste tentazioni non pregano, no? Perché pensano di fare peccato. E il diavolo, se le guardi, dice, ci sono riuscito. No, perché tu faccia peccato con i tuoi pensieri, non basta che li pensi. Non basta che tu hai un pensiero peccaminoso per dire ho fatto peccato di pensiero. Molte volte le persone dicono, ma non vengo peccato di pensiero, ma non peccato. Peccato di pensiero è una cosa seria, non è una cosa da niente. Peccato di pensiero può essere un peccato mortale, quindi è una cosa seria. Non va banalizzato dicendo, no. Ma quando è che io ho peccato mortalmente di pensiero? Quando mi è venuto in mente un pensiero? Quando vedendo mia suocera mi veniva di buttarla dalla finestra? O quando mi è venuto un pensiero di bestemmia? O quando molti soffrono di persecuzione di bestemmia? Non ci devono far caso. Oppure quando mi viene un pensiero impuro? Ho peccato, mi sono... No, noi non siamo protestanti. Anche se c'è una spinta per farci diventare protestanti. Noi non siamo... Perché dico noi non siamo protestanti? Perché per i protestanti tutto è peccato. Tu sei uno straccio schifoso, puzzolente. Solo che il Signore ti ha messo una coperta profumata, ma tu sotto sei uno schifo. Noi siamo cattolici e speriamo di morire cattolici. Per i cattolici, per essere sporcati dal peccato, bisogna concupirlo. Cosa vuol dire concupirlo? Accoglierlo con la volontà, gustarlo con la volontà. Ora, noi sappiamo che la stragrande maggioranza dei pensieri sono pensieri che vengono e non sono concupiti, non sono peccati, non devi neanche confessarlo. Stai tranquillo, stai sereno. Quando è che devi confessarlo, il peccato di pensiero? Quando sei sicuro che lo hai concupito. Se non sei sicuro che lo hai concupito, non hai peccato. Perché? Questo è San Francesco di Sales. Perché? Se lo hai concupito, c'è stata un'azione della tua volontà. E quando c'è un'azione della tua volontà, lo sai, punto. A meno che tu non sei in grado di intendere e volere. Ma allora non sei neanche in grado di fare peccato mortale. Quindi, quando tu hai questi pensieri che sono peccaminosi e sei insicuro di averli concupiti, puoi anche esserci rimasto un po', quello si chiama colloquio. Ma il colloquio è peccato veniale, basta dire Signore pietà, ma il concupirlo è proprio farlo mio, gustarlo. Se non sei sicuro, fai tranquillamente la comunione, non ci sono problemi, perché quando fai peccato mortale lo sai. Come ho spiegato? Non erano cose che erano messe qui, comunque. Io le so, se no dobbiamo sbrigarci. Perché? Quindi la preghiera vocale, abbiamo capito un po' quello che dobbiamo essere sempre pronti a lasciarla, perché la preghiera vocale è anche un trampolino di lancio e non può esserci preghiera vocale senza la preghiera mentale. Che cos'è quella preghiera mentale? Quando vi dicevo, dico le Ave Marie, ma sto guardando la Madonna, cioè un'azione della mia mente che supporta le parole. Quindi la preghiera mentale accompagna sempre la preghiera vocale in qualche modo, l'accompagna sempre, perché solo la preghiera vocale non è preghiera. Sono spiegato fino a qui? Parliamo adesso dell'orazione mentale. L'orazione mentale o la preghiera mentale sono di vari tipi, che poi in queste cose spirituali non ci sono i cassetti. Sì, uno distingue meditazione, contemplazione, quell'altro come la chiamano, scrutatio, lezio divina, ma poi in effetti quando tu preghi non c'è. Mischi tutto, preghiera vocale, orazione, contemplazione, però capire un po' qualcosa ci aiuta. Allora, orazione mentale. Vi presento il metodo teresiano, che è il più semplice metodo per pregare mentalmente, ma anche vocalmente. Perché lei dice che perché la tua preghiera sia più facile, la tua preghiera sia più semplice, semplicemente prega facendo attenzione a Gesù che è presente a te. Dì a Gesù: fammi compagnia, voglio pregare, prega con me, aiutami a pregare. E la preghiera diventa semplice. Attenzione che non si tratta di immaginare Gesù. Bisogna stare attenti con l'immaginazione, perché ci sono delle persone, non sono io che lo dice, Teresa d'Avila, maestra, dottore della Chiesa, ci sono delle persone che quello che si immaginano vedono, quello che vogliono sentire sentono, e questo è perché hanno una immaginazione quasi troppo realistica, no? Non si tratta di immaginare Gesù vicino. Mi può aiutare l'immaginazione, ma non si tratta di immaginare, si tratta di sapere che Gesù è vicino a te. Non si tratta di sentire Gesù vicino a me. Attenzione, perché ci sono quelli: ah, io quando sento Gesù, che preghiere, che quando non lo sento non riesco. Padre, sono 2 anni che non lo sento. Manda, Signore, abbi pietà di me. Infantilismo spirituale. Se lo senti, ma magari. Io una volta stavo davanti a Gesù, il crocifisso bellissimo che avevamo lì, e mentre stavo pregando dico: oh Signore mio, ma quanto tempo è, Signore, che non ti fai sentire? Perché in quel momento sentivo proprio un amore del Signore molto forte, ma neanche 15 secondi. Poi apre la porta Padre Silvano: Padre Armando, vieni di qua. Dico: Signore, ecco. Quando ce lo dà, ringraziamolo. Ma sapete che quando lui si fa sentire, cosa vuol dire? Che lui sta facendo sentire il suo amore per te. Ma quando lui non si fa sentire, che cosa significa? Che io sto facendo sentire il mio amore per lui. Perché se non preghi quando non lo senti, non lo ami. Se lo ami, non ti importa di sentirlo né di sentirlo, non ti importa. Perché una relazione viva d'amore con lui, non ti importa sentirlo o no. Perché tu lo sai che lui ti ama. Chi è che mi assicura che Dio mi ama? Chi è che mi assicura che Dio mi ama? La fede. Chi è che mi assicura che lui è presente? Nell'Eucaristia, nel mio cuore. Chi è che me l'assicura? La fede. La preghiera ha la base nella fede. Allora ti metti a pregare con fede, dicendo semplicemente: Signore, aiutami a pregare. E dici il rosario. Oppure prendi il Vangelo, lo leggi e gli dici: Gesù, aiutami a capirlo. E lui ti aiuta, perché attenzione, Gesù non è un fantasma, Non è un fantasma. Anche gli apostoli lo presero per un fantasma. Ma un fantasma, mi sono paura lì quando camminava sulla... Cioè, non preoccupate, non sono un fantasma. Ci sono tanti cristiani che credono che Gesù sia un fantasma, perché non hanno una relazione viva e personale con lui. E se non hanno una relazione viva e personale con lui, significa che lui, sì, ci credono, ma in pratica è un fantasma. Dov'è che io invece imparo a conoscerlo e a capire che lui non è un fantasma? Nella vita di preghiera. Se non mi fermo mai a pregare con lui, non sperimenterò mai che lui è vivo, che lui è presente. Diceva, e con questo, sì, cerchiamo di concludere, perché dopo vorrei fare almeno 10 minuti di preghiera come abbiamo fatto l'altra volta. Una delle più belle definizioni della preghiera ce la dà Teresa d'Avila, dicendo: Per me la preghiera che cos'è? È un intimo colloquio di amicizia con colui dal quale sappiamo di essere amati. Intimo colloquio di amicizia con colui dal quale sappiamo di essere amati. Sopportando, questa è la citazione che citano tutti, però non citano il proseguo, che è quello che vi sto dicendo io. Sopportando di stare a lungo con una persona molto diversa da noi. Nel senso, lei in che cosa lo intendeva dire molto diverso? Che lui è il santo dei santi e noi siamo delle schifezze. Ed è solo la fiducia che ci nasce dalla fede, dalla speranza, dalla carità che ci permette di stare da lui, con lui, con confidenza e fiducia. Allora, io penso che quello che vi ho detto può bastare per una istruzione, anche perché mi sono dilungato in altre cose. Vi leggo adesso quello che dice padre Arnaldo Pigna spiegando il metodo teresiano. Non si tratta di cercare il Signore attraverso la pagina del Vangelo che stiamo leggendo o la riflessione che facciamo. Noi non cerchiamo Dio, noi non cerchiamo, noi siamo in Dio. Noi siamo cristiani, battezzati, non abbiamo un Dio da cercare fuori, ma un Dio da incontrare dentro. Non si tratta di cercare il Signore attraverso la preghiera o la riflessione, perché Lui c'è già. Ancora poi. Pensiamo, fa un esempio, pensiamo alla preghiera del Padre nostro. Cominciamo col credere esplicitamente che Gesù, proprio in questo momento, ci sta vicino e ci insegna, come agli Apostoli, ci insegna il Padre nostro, con la stessa bontà, la stessa degnazione che ha avuto con gli Apostoli. Cerchiamo di vedere come lui dice il Padre nostro, quali sentimenti ha, quale atteggiamento ha verso il Padre, e sforziamoci, per quanto ci è possibile, di fare nostro il suo atteggiamento. C'è qualche domanda prima di passare alle 10 minuti di... Sono stato abbastanza chiaro? Allora, la preghiera vocale, la preghiera mentale, il modo più semplice, il metodo teresiano, in che cosa consiste? Metterti alla presenza sua. Che significa metterti alla presenza? Noi siamo sempre davanti a lui, ma non sempre attenti a lui. Quindi mettersi alla sua presenza significa, ecco, adesso mi raccolgo davanti a Lui, in Lui, no? E semplicemente chiedere al Signore di aiutarci a pregare, di aiutarci a capire le parole che leggiamo nel Vangelo, di starci vicino, illuminarci. Tutto qua è molto semplice, è il metodo proprio per bambini dell'asilo. D'altra parte, se non diventiamo come bambini, diceva qualcuno, chi era che diceva così, non entreremo nel regno dei cieli. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di quello che ci hai donato per Cristo nostro Signore. Amen. San Giuseppe. Amen.